Buonasera a tutti, sono Claudio Simeoni, ancora qua in trasmissione da Radio Gamma 5. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vigenza. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Cosa significa tutto questo? Ve l'ho già detto parecchie volte. Qualcuno fa le orecchie da mercante e fa finta di non sentire, ma d'altronde la malafede appartiene sempre a chi ha aderito alla religione monoteista e là noi non possiamo farci nulla. Allora, vediamo un attimino da ricominciare la trasmissione, da dove abbiamo lasciato la trasmissione oggi. Oggi è arrivata una persona che ha parlato del discorso castaneriano, legando la stregoneria al discorso castaneriano. Allora, dunque, esistono parecchie tradizioni cosiddette imputate alla stregoneria, no? Cioè, la stregoneria è sempre stata ciò che gli altri hanno voluto che sia la stregoneria. La stregoneria è stata ciò che il cristianesimo, scusate un attimo, voleva che la stregoneria fosse, perché soltanto con la stregoneria in quel modo si poteva trattare la stregoneria. Scusate un attimo, cioè praticamente cosa succedeva? Succedeva che ognuno giocava a fare i suoi giochi e i giochi non erano assolutamente piacevoli. Vediamo un attimo, e i giochi non erano assolutamente piacevoli. Aspetta un attimino, vediamo un attimo. Vorrei abbassare un attimino le cuffie, perfetto. Pertanto qualcun altro imitava ciò che pensava che fosse la stregoneria e pertanto succedeva un po' di tutto. Un po' di tutto che era data dalle tensioni di libertà degli esseri umani da sottrarsi dall'orrore cristiano e da quello che pensava fosse per lui la stregoneria, cioè praticamente si proiettava sulla stregoneria tutta una serie di condizioni e di tensioni, di percezioni che gli esseri umani avevano, ma erano quasi sempre ad imitazione del pazzo di Nazareth, cioè fermati vento. Vi dico una cosa, vediamo un attimo se riesco a ricordarmi un po' tutti quanti i nomi messi insieme. Paracelso lavorò per esempio alla formazione dell'homunculus. Che cos'era l'homunculus? Praticamente è una specie di piccolo uomo miniaturizzato che veniva costruito in provetta attraverso l'uso di sperma, di sangue, nutrito col sangue. Perché? Perché secondo il concetto anche greco, cioè precedentemente c'era in Grecia, però i greci non erano così stupidi da pensare a questo concetto come divino, semplicemente era più un concetto discorsivo che non reale, si pensava che la donna non servisse assolutamente a niente, cioè era lo sperma dell'uomo che veniva seminato nella donna e da lì nasceva il bambino. E allora alcuni alchimisti, fra i quali ci ha lavorato Paracelso e altri, hanno pensato di costruire l'homunculus, esiste anche un trattato di Paracelso su questo, con le provette e le provettine. In realtà il concetto della stregoneria di costruire il cosiddetto homunculus, esistono anche degli altri termini che adesso mi sfuggono perché vediamo un attimino, non mi ricordo neanche più, non so, sono delle cazzate che non finiscono più. Cioè, un potere di energia, un essere di energia che possa essere il tuo servizio e tu puoi mandare i malefici e tu puoi danneggiare questo oppure tu puoi avere dei vantaggi, sono sempre una visione cristiana della vita, cioè il verbo, la ragione come l'unico luogo di esistenza e l'unico luogo di attività del divino, cioè per avere il potere bisogna non so avere il potere di camminare sulle acque, di fermati vento, di dividere le acque, di far venire i fulmini, cioè praticamente era un possesso delle persone, un possesso della forza con cui sottomettere e danneggiare le persone. Tutto questo ha attraversato effettivamente gran parte della magia della stregoneria medievale, ma magia e stregoneria medievale che era solo magia e stregoneria di rappresentazione. In pratica erano grandissime cazzate. Facciamo un altro esempio. La Cabala, per esempio, e i cabalisti, specialmente siciliani d'Italia meridionale, fecero dei grandi, fra virgolette, apoteosi mentali attorno a quelli che sono i segni e le tavole della cabala, considerandoli magici, quando invece si è scoperto, e comunque già si intuiva prima, che quei quadrati, quell'insieme di parole, altro non erano che dei giochini che venivano fatti ancora nell'Italia preromana, nell'Italia del sud, specialmente in campagna e in altri posti. Erano praticamente delle lettere che venivano incrociate in modo da formare una struttura logica o una struttura semicomprensibile, e su questo i cabalisti ci hanno ricamato sopra un sacco di cazzate, ma veramente delle cazzate enormi. Esiste ancora una mitologia del cabalismo che è veramente è creazionismo bello e buono, insomma. Per contro la stregoneria è l'arte invece di armeggiare, di scuotere le linee di tensione che attraversano il mondo, di costruire la magia nel mondo, e per farlo c'è un solo modo, e l'unico modo è che l'apprendista stregone si trasformi attraverso il prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita. E prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, detto così, non è che si comprenda esattamente cosa significa, e tutto sommato neanche io voglio che riusciate a capire esattamente cosa significa, non perché sia difficile capirlo, ma perché esiste un processo di sviluppo, un processo sistematico dove la decisione dell'individuo che si prende in mano la propria vita, nella vita di tutti i giorni, cioè nella propria quotidianità, via via arriva da un accumulo di tensione, un accumulo di volontà che lo porta a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, delle proprie azioni, in tutti i mondi della percezione che riesce ad accedere. E anche se lui non riesce ad accedere a mondi della percezione, dai mondi della percezione arrivano tutta una serie di informazioni, di input e di dati che gli consentono di essere più abile a prendersi in mano la responsabilità nella propria vita, nella vita di tutti i giorni. Per cui arriverà a sviluppare il proprio intuito, il proprio sentire per agire al meglio nella vita di tutti i giorni. E questo è una parte del scuotere le linee di tensione che attraversano il mondo e che attraversano la vita. Questa è l'arte della stregoneria, parte dell'arte della stregoneria. Comunque è sempre la trasformazione delle persone, e questa trasformazione si riversa nella quotidianità, si riversa nella vita, si riversa nel mondo. È proprio perché questa si riversa nel mondo, gli dèi camminano a fianco. Ma nell'intervento della persona di oggi c'è un'altra cosa, sto andando a memoria, perché non è che mi ricordo esattamente tutto quello che hai chiesto, tutto quello che hai detto, ed era il concetto di Dio, cioè l'individuo che diventa un Dio, cioè gli esseri che diventano dei, e il proprio accedere all'Olimpo, che sarebbe superare, lui ha fatto l'esempio ed è anche pertinente, quello che è l'ostacolo dell'aquila. Castaneda dice non è che sia un'aquila, non ha assolutamente nella faccia né l'aspetto, soltanto che il veggente vede tutta una serie di luci, di contorni, che scambia quei luci e quei contorni come se fosse un'aquila, cioè la chiama aquila perché gli va di chiamarla aquila, in realtà non è l'aquila, è l'essere natura, cioè l'essere natura vive e si costruisce attraverso la consapevolezza, cioè attraverso gli sforzi del divenire, delle trasformazioni di ogni suo essere. Cioè ogni essere all'interno dell'essere natura contribuisce a costruire la coscienza e la consapevolezza dell'essere natura in se stesso. Cioè l'essere natura non è soltanto composto da virus, batteri, alberi, piante, ma è anche una consapevolezza complessiva che ha delle strategie, ha degli adattamenti, ha delle forze di manifestazione. Chiaramente questa coscienza non è che sia benigna rispetto agli sforzi di volontà, cioè a lei va benissimo che gli sforzi di volontà, gli sforzi di dilatazione di ogni essere, di ogni specie avvengono perché arricchiscono loro stessa, ma gli scoccia quando quegli sforzi arrivano ad essere tali per cui gli esseri e le specie arrivano a guardarla negli occhi, cioè arrivare alla pari, cioè a superare quella che è la consapevolezza dell'essere natura. Naturalmente questo è il prezzo che lei paga, cioè l'essere natura che vuole che tutti gli esseri siano il più forti possibile al suo interno, perché questo a lei la rende forte, chiaramente paga il tributo di libertà a tutti gli esseri, a tutte le specie che diventando sufficientemente forti la superano, ma lei comunque svilupperà altre specie, altri esseri, altre condizioni per continuare a sviluppare se stessa. Cioè, esiste un dio nel paganesimo, una divinità, per costruire se stessa mette in moto forze ed energie che contribuiscono a costruire altre forze ed altre energie. Perché diciamo la mia ricchezza sono i miei amici, sono le persone che mi stanno attorno e la loro forza. Più le persone sono forti e più io divento forte. Per cui più loro prendono da me sapere, conoscenza, strategia di vita, intuizione, azione, sviluppano il sognare, vivono strategicamente, vivono d'agguato, e tutto quello che fanno, cioè vivono determinando se stessi, tanto più io sono forte. Mentre invece nelle religioni monoteiste è esattamente il contrario, cioè i sottomessi a Dio non devono costruire la torre di Babele, non devono dare l'assalto al cielo, non devono dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, se no il loro Dio gli fa un mazzo tanto e distrugge la torre di Babele. Questo è il concetto monoteista, e invece nel paganesimo il concetto è inverso. Il discorso che gli dicevo parlando del paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano è il punto 8, 9 e 10 di quello che è l'ultimo capitolo, cioè il paganesimo politeista come religione. Il punto 8 dice: il paganesimo considera ogni essere della natura, ogni pianeta, ogni essere umano, ogni cosa nel circostante un Dio, cioè qualunque oggetto esista, qualsiasi consapevolezza esista in se stessa, è un Dio che attraverso l'esercizio delle proprie determinazioni e della propria volontà, cioè delle determinazioni di ciò che lui è, per quello che lui è, e della propria volontà, sviluppa il proprio potere di essere nel tentativo di diventare eterno. Cioè questo è il concetto di Dio. Cioè chiunque dice io esisto è automaticamente un Dio. Ed è il fatto di dire io esisto che ti rende un Dio. Invece il percorso di conoscenza, il percorso di sviluppo che vai a fare va ad arricchire il tuo potere di essere. Cioè va ad arricchire, a costruire te stesso. Ma la qualifica di Dio c'è quando uno dice io sono. Quando un virus dice io sono e comincia a petarti la polmonite, quello è un Dio. Cioè, è chiaro che quello che ti peta la polmonite si sviluppa meglio di quello che magari avrebbe potuto petarti la polmonite e invece non è riuscito ad arrivare nel posto giusto per svilupparsi. E quello probabilmente abortirà. Non è che abortisce, ma fa parte di tutta la conoscenza dell'essere natura. Inoltre, il paganesimo, il punto 9, considera, attenzione, che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno, relazionandosi con altri esseri con necessità simili, scaturisce un centro di energia vitale che, qualora diventi sufficientemente forte attraverso le relazioni con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé e inizia un cammino che, attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni, tende a perpetuarsi lungo una propria sequenza di mutamenti, tentando di diventare eterno. Questi centri nel paganesimo sono dei con i quali si possono costruire una relazione. Cioè, praticamente quando noi lo scorso anno a Belten abbiamo fatto il rito del fuoco, in realtà da quel rito, dalle nostre attenzioni, dalle nostre azioni è scaturito un essere, è scaturito una coscienza che ha separato se stessa da noi e ha continuato il proprio percorso di sviluppo, dove sia sono affari suoi, quello che fa sono affari suoi, quella concentrazione di energia e quella coscienza ha avuto la sua opportunità per quello che noi abbiamo fatto. Chiaramente noi non abbiamo fatto il rito del fuoco perché lei nascesse, abbiamo fatto il rito del fuoco perché noi avevamo piacere di fare il rito del fuoco, avevamo piacere di fare l'omaggio all'essere natura che si risveglia, avevamo il piacere di fare omaggio alla primavera e all'estate che avanzava. Pertanto non è che avevamo fatto il fuoco perché succedesse questo. Nel fare questo, cioè nell'omaggiando la primavera e l'estate, è nato questo essere. Però essere di energie, che ha oltretutto una particolare, delle particolarità, perché ha preso da ognuno di noi, cioè da ognuno di noi presenti, da un po' della loro attenzione, un po' della loro energia, ha preso qualcosa da tutti, per cui ha delle specificità sue e ha un suo potere. Vi ricordo che nella Roma antica queste erano ninfe, esistono delle ninfe nella Roma antica che erano delle grandi dee, eppure erano delle ninfe, cioè non so, tanto per fare una, Ferentina fu una ninfa che fu il punto di aggregazione di tutta la Lega Latina contro Roma, per cui era una divinità estremamente potente. Pomona era un'altra ninfa, Flora era un'altra ninfa, Cerere stessa a Roma come nome nasce come ninfa e poi verrà aggregata alla mitologia greca e messa assieme a Demetra. Pertanto dei che nascono così arrivano ad affiancare quello che facciamo in alcune condizioni, non sempre, non tutto. D'altronde tenete presente che gli esseri di sola energia vitale nascono da fulmini, temporali, maremoti, terremoti, cioè tutte quelle situazioni ambientali che portano a comprimere e a dilatare velocemente parte dell'energia. Quanto sono grandi questi esseri? Sono piccolissimi, sono più piccoli di un virus o di un batterio, per cui sono infinitamente piccoli, però il piccolo e il grande nei mondi della percezione è estremamente relativo. Cioè noi abbiamo delle misure perché abbiamo dei rapporti, abbiamo una descrizione, abbiamo una misurazione, insomma, per cui abbiamo dei parametri, ma nei mondi della percezione il grande e il piccolo è estremamente relativo, non conta assolutamente questo. Comunque quello che mi interessa però a dire è che sono molto piccoli, c'è un significato preciso ed è che purtroppo alcuni personaggi che si spacciano anche per stregoni o roba di sto genere vanno millantando che questi esseri possono prendere il possesso del corpo di qualcuno. Purtroppo questa cazzata ha già fatto abbastanza danni, nel senso che non esiste la possibilità che un essere di energia si impossessi un altro corpo, come non esiste la possessione demoniaca, cioè sono delle emerite invenzioni al solo scopo di sottomettere le persone. Poi conclude il decimo punto del paganesimo, politeismo, stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, dicendo che la divinità è chiunque, cosa o essere. Essere dal punto di vista dell'essere natura o cosa, tipo il sole, la luna, i pianeti, tensioni, eccetera. Percorre un sentiero di sviluppo che attraverso l'uso della propria volontà tenda a diventare eterno, aiutando il circostante a diventare eterno attraverso lo sviluppo di ogni specifico potere di essere. Questi sono i nostri concetti di Dio, di divinità, di essere di energia. Partendo da questi concetti noi possiamo discutere. Fuori da questi concetti non è possibile la discussione. Cioè, se uno ha in testa che quando io dico io sono un Dio, voglio significare la stessa cosa di come se lo direbbe un cristiano, tipo Hitler o Wojtyla, mi so Dio, cioè mi e Dio siamo la stessa roba, dice Wojtyla, esattamente la stessa cosa. Cioè, questa è megalomania, questa è follia, questa è deficienza mentale. Ma se io dico io sono un Dio, lo dico dal punto di vista pagano, lo dico con la significazione dei termini pagani. Dopodiché so perfettamente come i cristiani non sappiano assolutamente ascoltare quello che gli si dice. Boh, e passiamo al libro dell'Anticristo. Il libro dell'Anticristo mi permetto di fare un piccolo salto. Perché? Perché avrei dovuto fare il computer e due piccoli paragrafetti a proposito di un aspetto della conoscenza e dialettica e divenire. E invece, siccome voglio darvi indicazioni di voto, voglio dirvi per chi votare, allora prenderò un altro pezzo e sarà il tentativo di definire la teoria della dipendenza, che fa parte della terza parte del libro dell'Anticristo. Perché voglio dirvi per chi votare. Come sapete, noi siamo un gruppo religioso, no? Come gruppo religioso noi non abbiamo nessuna rappresentazione in nessun partito. Pertanto, qualunque partito voi votiate, per noi è assolutamente indifferente. Però esistono dei parametri di giudizio per dare il proprio voto. Per esempio, innanzitutto è di dare un voto a persone che siano distanti dal cattolicesimo. Ma prima di dire questo è perché dare un voto. Allora, voi sapete che da questa radio esistono tutta una serie di posizioni diverse. Ci dice chi dice non andare a votare, chi dice chi dà delle sue opinioni, e io invece vi dico di andare a votare. E perché ve lo dico questo? Perché prima che io diventassi un apprendista stregone, io facevo il rivoluzionario, ormai lo sanno tutti quanti, insomma non c'è nessun problema. Nel 1968 facevo parte di una piccola organizzazione della sinistra rivoluzionaria che si chiamava Partito Comunista d'Italia Marxista-Leninista, 1968, da cui partì praticamente tutto il discorso di non andare a votare, cioè annullare le schede o rifiuto del voto. Ma perché spingevamo nel 1968 per non andare a votare o per rifiutare il voto? Perché avevamo un progetto o un'idea che era rivoluzionaria, cioè il tentativo di fare la rivoluzione. Allora, il ragionamento che veniva fatto era questo. L'importante era creare una distanza fra il potere dello Stato e quello che è la popolazione, cioè la gente. Se riusciamo a far comprendere che lo Stato non rappresenta le persone, noi possiamo intervenire per fare la rivoluzione, cioè saremo appoggiati da quelle persone. Il discorso non fa una grinza, cioè dato un progetto rivoluzionario o comunque un'idea rivoluzionaria, il fatto di non andare a votare faceva parte di questa strategia d'insieme. Questo discorso valeva per 1968, 69, 70, 71, eccetera. Cioè, valeva fin tanto che questo discorso rivoluzionario era in piedi. Ma oggi il discorso rivoluzionario non è in piedi. Allora, se io a questo punto non vado a votare, che risultati ottengo? Ottengo una distanza fra quello che è lo Stato e quelle che sono le persone, ma nello stesso tempo non do nemmeno indicazioni allo Stato, che valgono o valgono, non ha importanza, sulla direzione in cui i suoi provvedimenti devono andare. Mi spiego meglio. In Israele, le forze arabe, gli abitanti di Israele arabi, non i palestinesi, gli abitanti di Israele, nazionalità israeliana di arabi, si sono rifiutati di andare a votare per protesta contro la repressione dei palestinesi. Risultato ha vinto una destra che comunque fa la repressione nei confronti dei palestinesi, però senza le mediazioni che aveva una sinistra. Pertanto chi non è andato a votare, in realtà, che pensava di protestare contro una repressione, in realtà ha dato degli strumenti ancora maggiori per portare avanti la repressione. Questo vale un po' dappertutto. Cioè, se voi avete un progetto per ottenere un risultato, benissimo, cioè, il vostro progetto diventa importante per voi e fatelo. Ma se non avete nessun progetto per far questo, allora il ragionamento che va a supportare le vostre decisioni diventa un altro. E il ragionamento va in questi termini. Cosa a me mi fa meno danno? Cioè, cosa è utile? Ora, so benissimo che D'Alema e Berlusconi non mi farà mai diventare ricco. So perfettamente che tutti voi che ha interesse che lo Stato che funzioni. Però so perfettamente che l'uno e l'altro non sono la stessa cosa. Cioè, la direzione in cui vanno i provvedimenti presi dall'uno o presi dall'altro è diversa. E io non vi dico da che parte vanno, perché se non riuscite a capirli voi, è un problema vostro. Per cui voi dovete tenere presente questo tipo di ragionamento. Cosa interessa a voi? Per esempio, sappiamo che una parte della sanità è stata privatizzata. Tutta una serie di cose, alcuni ospedali sono stati ridimensionati, sono stati ristrutturati. Ora, esiste il pericolo che se tu stai male, anziché portarti in ospedale, ti frugano nelle tasche, come avviene negli Stati Uniti, per vedere se tu hai l'assicurazione, e poi se hai l'assicurazione ti portano all'ospedale, se non hai l'assicurazione magari sia vicino o vicino all'obitorio. Cioè, pensiamoci un attimino. In effetti quello che noi facciamo, cioè, è chiaro che se io avessi una clinica privata voterei per distruggere la sanità. Se distruggo la sanità e io ho una clinica privata, chiaramente qualche soldino lo faccio. Per cui cerchiamo di riuscire a comprendere esattamente all'interno di cosa si collocano le nostre decisioni. Dopodiché un voto, due voti possono essere importanti o non possono essere importanti, però non è questione del voto in se stesso, ma è questione di ciò che noi vogliamo ottenere. Se noi vogliamo ottenere un'assoluta indifferenza per quello che succede, io dico benissimo, cioè è una scelta soggettiva, ma è una responsabilità che ci assumiamo. E per farvi vedere uno dei momenti di passaggio, guarda, scusate un attimino solo, un attimo solo che arrivo. A te, avevo un piccolo problema. Vedete, allora questo è il discorso più importante, è essere responsabili di quello che si fa, ma non responsabili rispetto ad altri, responsabili rispetto a noi stessi, cioè io devo prendermi in mano la responsabilità della mia vita. Ogni azione che faccio devo sapere cosa comporta o cosa non comporta. Per cui decidete voi, fate quello che l'importante è per noi è che prendiate delle scelte il più lontano possibile dalla Chiesa Cattolica, questo sì. Dopodiché chi votate, no? Questo fa parte del vostro pensiero. Se decidete di non andare a votare, siate responsabili del fatto di non andare a votare. Se decidete di andare a votare, siate responsabili del fatto di andare a votare. Se decidete di votare per questo o per quello, siate responsabili della vostra scelta. Questo è quello che mi interessa più di tutti. Sbagliare non succede niente, cioè uno può anche dire mi credevo e dopo è venuto, però l'importante è che si sia consapevoli di aver fatto una cosa consapevole in base a delle scelte e sapere di tornare indietro da quelle scelte eventualmente, oppure di andare avanti. Detto questo, per dirvi questo, siccome nel libro dell'Anticristo, il libro dell'Anticristo è stato scritto proprio nel passaggio, da quando io, non proprio nel passaggio, cioè, diciamo così, è il primo assunto, il primo libro che ho fatto quando sono diventato apprendista stregone dopo 5 anni di percorso, e c'è un discorso che l'avete sentito ormai 1 milione di volte, penso, da questi microfoni, ed è il discorso della dipendenza e della sottomissione. Ebbene, ve lo leggo come ho definito nel 1985 il tentativo di definire la teoria della dipendenza, e ci sta ancora nel libro dell'Anticristo perché non l'ho più cambiato, ed è la terza parte. Partendo dalla contraddizione, Mao Zedong divide questa in termini sociali ed esistenziali. Nelle contraddizioni fra noi, fra noi e il nemico, fra noi e il nemico e fra noi e la natura. Come affermava Eraclito, il principio di contraddizione è il principio fondamentale della natura, in quanto la contraddizione è l'elemento evolutivo e costitutivo della materia. Così nella specie umana la contraddizione è il motore attraverso il quale essa progredisce, si evolve e si modifica, adattandosi alle soluzioni da essa considerate. Nella soluzione delle contraddizioni, Mao Zedong propone 3 metodi, i quali sono tali da definire le contraddizioni stesse: il dibattito per le contraddizioni fra noi, la guerra per le contraddizioni fra noi e il nemico, il lavoro per le contraddizioni fra noi e la natura. Le contraddizioni determinano i rapporti, e i rapporti sono sempre rapporti di dipendenza. I rapporti fra noi sono rapporti di sesso, sono rapporti attraverso i quali la specie si organizza e si riproduce perpetuandosi, dunque sono rapporti di sesso. I rapporti fra noi e la natura sono rapporti fisici, sono rapporti attraverso i quali l'essere umano e la natura cercano l'equilibrio attraverso il quale l'uno sia funzionale all'altro e l'altro all'uno, quando l'uno e l'altro sono uno. Dalla natura l'essere umano ricava cibo e tutto il suo corollario, ricerca il benessere fisico. Alla natura l'essere umano cede le sue mani, dunque sono rapporti fisici. I rapporti fra noi e il nemico sono rapporti di libertà, anche per il nemico. Tutto sta nella scelta del punto di vista attraverso il quale si osserva il rapporto. Sono rapporti attraverso i quali una parte dell'essere umano tende ad usare un'altra parte per il proprio esistere e quella parte tende a sottrarsi all'uso del proprio esistere. La libertà dell'uno rappresenta la schiavitù dell'altro, mentre la libertà dell'altro comporta la non esistenza dell'uno. I rapporti fra noi e il nemico sono rapporti economici attraverso i quali una parte determina il possesso del sistema sociale umano. La dipendenza all'interno dei rapporti non può essere eliminata in quanto è parte integrante del rapporto stesso. Può essere determinata nelle sue forme in base alle scelte proprie della via alla conoscenza e alla consapevolezza degli esseri umani. Attraverso tale via definiremo la dipendenza in due modi, dipendenza unidirezionale e dipendenza dialettica. Questi due tipi, e il termine dialettica in questo caso è usato in termini marxisti e marxiani. Questi due tipi di dipendenza sono quelle atte a determinare le contraddizioni sociali fra gli esseri umani. La soluzione delle contraddizioni sono i momenti attraverso i quali gli esseri umani si evolvono e questa evoluzione può essere unidirezionale o dialettica. Sempre sulla contraddizione, Mao Zedong afferma che quando la contraddizione cessa di essere fra noi, si trasforma in fra noi e il nemico, in quanto cambiano i mezzi attraverso i quali si tende alla sua soluzione. I mezzi determinano il tipo di contraddizione. La qualità della dipendenza determina l'essenza numenica della contraddizione. Dunque, la contraddizione è solo esiste solo la contraddizione fra noi e il nemico. La divisione mediante i mezzi attraverso i quali le contraddizioni vengono risolte determina una divisione delle contraddizioni, ma le esigenze attraverso le quali questi mezzi sono determinati sono fenomeni delle contraddizioni, non le contraddizioni stesse. L'essenza delle contraddizioni è il rapportarsi fra gli individui attraverso un rapporto di dipendenza fra gli individui stessi, dove anche la natura è da considerarsi un individuo. Chiaramente dipendenza dialettica quando fra gli individui si crea un rapporto di mutuo vantaggio e di mutua soddisfazione di reciproci bisogni. Diciamo all'interno del rapporto sessuale di coppia, è un rapporto dialettico quando fare sesso comporta il piacere di chi vi partecipa, di tutti i partecipanti. È un rapporto invece, è un rapporto di possesso e un rapporto di dipendenza unidirezionale quando il piacere deriva da uno, in pratica uno stupro, e l'altro non ha piacere. Chiameremo dunque dipendenza unidirezionale quando il vantaggio del rapporto sta tutto da un lato, mentre dall'altro all'altro è concesso il minimo funzionale alla sopravvivenza e alla riproduzione di se stesso. Le contraddizioni possono essere divise in base al rapporto di dipendenza instauratosi nel loro sviluppo e nel percorso concernente la loro soluzione. Le contraddizioni di natura sessuale, economico-fisica sono contraddizioni sviluppatesi sempre attraverso un rapporto di mutua dipendenza. È sempre un rapporto dialettico quello atto a favorire lo sviluppo della specie umana. Su questo tipo di dipendenza si instaura la dipendenza unidirezionale. In pratica i rapporti fra tutti gli enti, fra tutte le cose, sia nel sistema sociale che nella natura, sono rapporti dialettici. Cioè ogni specie ricava qualcosa dall'altra. Il lupo non è che danneggia i cervi perché si mangia i cervi, ma contribuisce alla selezione della specie mangiandosi i cervi che sanno correre meno, perché è più facile mangiarsi i cervi, per cui è una relazione dialettica quella che c'è fra il lupo e i cervi, non è una relazione unidirezionale come quando, non so, Buffalo Bill ammazza 1 milione di bisonti. Ecco, quello è un rapporto unidirezionale, quello che c'è fra il lupo e il cervo è invece un rapporto dialettico. Sul rapporto dialettico dal quale è divenuta la natura, bene, si instaura il rapporto unidirezionale, cioè arriva la pulsione di morte e ti instaura soltanto tutto quanto il semino. È un non sbocco della contraddizione, infatti non è uno sbocco quella contraddizione, se non nel massacro dei bisonti, è la cessazione di una parte ad opporsi ad un'altra parte, infatti i bisonti non si oppongono, è l'appiattimento della contraddizione su una parte senza eliminare l'altra parte, è una non soluzione attraverso la quale lo sviluppo della specie umana viene bloccato. Non crea sviluppo un sistema sociale nel quale la specie saccheggia la natura, un sesso un altro sesso, individui si servono di schiavi della propria specie o di esseri di altre specie bloccate nelle loro condizioni di sviluppo. La dipendenza è l'essenza della contraddizione, la quale sviluppa le parti in causa solo se le parti si riversano l'una nell'altra. Per questo motivo la dipendenza è la morte dello sviluppo delle parti in causa quando questa diventa unidirezionale, incapace di risolvere la contraddizione, bloccandone la soluzione nell'illusoria soluzione favorevole ad una parte. La vittoria all'interno di una guerra è una sconfitta per lo sconfitto e per il vincitore. Questo avvenne quando il monoteismo prese il possesso delle persone. Questo è il discorso. Oggi come oggi questo discorso uguale pari pari lo posso fare con termini diversi e in maniera diversa. Infatti il mondo è un mondo di dei che riversano il loro potere su altri dei e altri dei che arrangano riversando su di loro il loro potere. Quando un pagano chiama Venere, chiama Cerere, chiama Demetra, chiama Zeus, chiama Ercole, chiama non so, Apollo, Artemide, Diana, non fa altro che chiamarli evocandoli dentro di sé. Chiamandoli dentro di sé e evocandoli dentro di sé e presentandosi davanti al mondo con quell'aspetto, cioè avendo evocato Venere, avendo evocato Diana, avendo evocato Demetra, Zeus, oppure Giappeto, oppure Prometeo, oppure Notte, oppure tutti gli dei possibili, ma oppure quando vi farò quegli egiziani, vi metterò anche quegli egiziani, non è importante. Bene, quando ha evocato quell'aspetto, Venere, Plutone, Giappeto, Prometeo, Zeus rispondono, cioè i Zeus oggettivi, il Zeus del pianeta, il Prometeo della specie, il Prometeo delle specie rispondono al richiamo che noi facciamo evocando quel Dio dentro di noi. E questa relazione, cioè il fatto che noi siamo un crogiolo di dei, è l'unica relazione esistente per riuscire a comprendere la relazione divina fra l'uomo e il mondo. Non esistono altre relazioni. Boh, detto questo, vi faccio una specie di annuncio. Non so se ci riuscirò per il prossimo giovedì, ma probabilmente per l'altro giovedì ancora. Niente, sono arrivati in contatto, ci hanno preso dei contatti alcuni gruppi pagani che sono formati un po' di qui, un po' di là per l'Italia. Allora, uno di questi l'ho praticamente rispedito al mittente, perché mi si è presentato molto male e attenderò che si presenti un po' meglio, perché non si comincia con insulto. Un altro invece si è presentato piuttosto bene, cioè nel senso che ha detto io sono questo, io faccio questo, io sviluppo questo e mi farà avere del materiale. Allora, siccome il materiale è legato a quello che sono le divinità greche, è legato a una visione degli eleusini, cioè della struttura eleusina, lo guarderò e se non ci fossero problemi lo farò qui in radio il giovedì sera, per cui preparatevi se mi arrivasse quel materiale, se quel materiale è quello che è quello e come penso io, cioè comunque in ogni caso non in aperta contraddizione a quello che stiamo facendo, probabilmente ve lo leggerò di sera. Sì, si stanno facendo vivere tutta una serie di personaggi attraverso internet, comunque fate conto che nel mese di aprile ho fatto quasi 1000 visite in totale, cioè 970, poi levatene una cinquantina, 50-60 che sono vari lavori miei messi dentro, saranno oltre 900 visite comunque sono arrivate. E chiaramente le persone stanno un po' aumentando progressivamente, per cui cambiando anche i contatti, cioè la quantità, fa emergere comunque la qualità. Cioè fra 10 persone che non gliene frega niente o che viene là per caso, ci sono quelle 2 o 3 persone che invece sono effettivamente interessate a quello che si sta facendo e stanno tentando di capire, di sviluppare discorsi. Io ho dei sistemi attraverso dei contatori per riuscire a capire anche alcuni coefficienti di diffusione di quello che stiamo facendo, però è ancora abbastanza presto per riuscire a calcolare dei dati abbastanza seri. Però fate conto che viaggiando sulle 900 visite al mese si calcola che ormai in 6 mesi siamo già un fenomeno che è considerato a livello mondiale, cioè a livello mondiale tutti i pagani prima o dopo devono confrontarsi con noi e con quello che stiamo facendo, non ci si scappa, perché non è possibile fare diversamente. Se qualcuno va in giro per internet, cerca paganesimo, cerca stregoneria, cerca quello che vuole, beh, penso che in tutti i sistemi, in tutti i motori di ricerca che va a cercare, non solo noi ci siamo dentro come presenza, però ci siamo dentro con una qualità di lavoro che è infinitamente maggiore di qualsiasi altro lavoro voi trovate in giro. Non esistono neanche paragoni, insomma, cioè è più facile trovare tutto annullato, insomma. Per cui chiaramente diventa un punto di riferimento del paganesimo e diventa anche un momento per fare letteralmente pulizia di quello che è tutta una serie di concettualità pagane. Fate conto che lo scontro che abbiamo avuto con streghe.com ormai si entra soltanto con una password, iscrivendosi, compilando delle schede, per cui loro si faranno il loro gruppetto, si faranno i loro riti orgiastici, cioè quello che è, non romperanno più le scatole, insomma, a livello pubblico. Per cui tenete presente che stiamo effettivamente diventando un punto di riferimento non indifferente. E fra le varie pagine che ho messo dentro, a parte che ho fatto, che ho messo dentro Pluto, ho chiuso anche alcuni discorsi, ho messo anche dentro una risposta al giornale Focus, è stata linkata sempre su Federazione Pagana, è anche abbastanza corposa e va a elencare dei principi fondamentali, ma il discorso che abbiamo fatto sulla sentenza della Corte Costituzionale, linkando la sentenza in modo integrale della Corte Costituzionale, sta portando parecchie visite particolari, tant'è che ho dovuto fare delle cose particolari. E vi ricordo sempre che su internet trovate tutto e potete scaricarvi qualunque cosa, cioè potete prelevare tutto quello che vi serve senza nessun problema, senza mettere il vostro nome, cognome, esporvi eccetera, potete prelevare tutto. Infatti i cattolici hanno già prelevato tutto, non vi preoccupate. Se vengono qui ad insultare per telefono è perché hanno visto che non esistono agganci, non esistono appigli, cioè loro possono solo lavorare per stuprare bambini e sono terrorizzati perché qualcuno li sta rinfacciando come danneggiamento del sistema sociale in cui viviamo, e questo storicamente non è mai avvenuto. Bene, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone e guardiano dell'Anticristo. Attacco i telefoni 049 700 700 e 049 700 888 se qualcuno vuole chiamare. Intanto, se avete un secondo giusto giusto di attesa, perché preparo il ritaglio stampa, intanto che vado avanti con i ritagli stampa, e ne abbiamo sempre delle belle. Pronto?
Pronto? Ciao, volevo chiederti se dici il nome del sito, perché non lo sento.
Allora, hai carta e penna?
Sì, vai.
http://.
Sì.
Digilander.
Come?
Digilander.
Digilander.
Cioè tu sai andare sul motore Arianna?
No, ma perché un secondo va che mi fermo e così siamo a posto, ecco qua. Perché deve essere interessante, ma non so. Digilander.
Domodossola, Imola, Lander. Genova.
Perfetto.
Punto IOL.
www.iol.it
barra
dglander.iol.it
barra
barra
barb 3
barber
barba Bologna, Ancona, sì. Roma, Bologna,
Empoli, Roma,
no, 3
e 3 in numero,
esatto.
Bene, dglander.iol.it barra lander,
no, barra barb 3.
Ah, barra, sì, barber 3, scusa.
Barber 3, barra?
Un altro ancora?
Sì.
E dopo?
Index.
Index?
Sì. Imola, Napoli,
Index.
Domodossola, Empoli, X, punto HTTP.
Punto
HTTP.
HTTP. Vanti, facevo dei libri?
Sì, gommi, dei libri fotocopiati, quelli che faccio io. Quelli che
sono in diretta adesso?
Sì, sì, sei in diretta.
Va bene.
Comunque, allora, se devo, cioè, guarda, in ogni pagina trovi il mio indirizzo.
Ecco, va bene. Il numero limite per chiamarti.
Lo trovi in ogni pagina.
Su questi. Perfetto.
Sì, 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 lo trovi dappertutto. E se hai dei problemi, vai sul motore di ricerca, scrivi Claudio Simeoni e ti viene fuori, poi cliccando alla fine delle pagine, torna all'indice, trovi tutto.
Col motore di ricerca Arianna, hai detto.
Arianna, puoi trovare anche con Virgilio, Googly, però con Googly. Poi su Alta Vista, sono sulle ultime pagine, sull'ultima pagina. Poi non so, vedi dappertutto, ci sono dappertutto.
E su Alta Vista cosa bisogna cercare allora?
Claudio Simeoni cerchi.
Ah, il nome?
Sì, lo stesso.
Perfetto.
Va bene?
Grazie.
Ciao, ciao. Nel senso che ci siamo un po' dappertutto, insomma, poi alla fine della prima pagina potete tranquillamente cliccare sui siti dell'istituto, potete cliccare, non so, il sito di mia figlia, se volete andare a vedere il sito di mia figlia, vabbè, insomma, cioè, trovate un po' la presentazione un po' di tutti quanti, e poi sulla prima pagina puoi cliccare anche dove sono sull'altro sito, cioè Claudio Simeoni, cioè potete fare quello che volete e ci sono milioni di caratteri. Allora, il sito su Digilander credo che abbia 1.150.000 caratteri e il sito su Tripod credo che abbia 2.500.000 di caratteri, per cui materiale ne avete, fate conto che 400.000 caratteri è un libro, tanto per avere un'idea, pertanto trovate tre libri e una barca di materiale, se non finisce più. Va bene, andiamo avanti con le notizie di oggi. Vi ricordo comunque che venerdì 18 maggio alle ore 20:15, dalle 20:15 alle 20:40, davanti alla ex sede emittente regionale veneta, ex sede Radio Gamma 5, in via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, vi diamo appuntamento per ritrovarci e fare la discussione su ascoltare il mondo attorno a noi. Cioè, ci organizziamo per fare la discussione su ascoltare il mondo attorno a noi. Ci ritroviamo là, il punto di incontro è fra le 8:15 e le 8:40, poi facciamo colonna e arriviamo sulla sala dove c'è il dibattito. Pertanto vi do appuntamento sul 7° dibattito sul Crogiolo dello Stregone, cioè Via Occidentale della Conoscenza, il giorno 18 maggio alle ore 20:15, dalle 20:15 alle 20:40, davanti alla ex sede emittente regionale veneta, che è via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta Bassano. Là ci incontriamo tutti e poi facciamo in colonna, andiamo. Mi raccomando, siate puntuali, cioè non sforate troppo, perché difficilmente lasciamo qualcuno ad aspettare. Qualche volta abbiamo la possibilità di farlo, qualche altra volta no. Sondaggio, Roma, il Gazzettino, 27 febbraio 2001, sondaggio, la brava ragazza non piace più, la brava ragazza tutta casa e chiesa, ideale da sposare, è passata di moda, 6 uomini su 10 preferiscono le donne sfrontate, sfacciate, meglio se con esperienza, è quanto emerge da un'indagine del mensile. Ma veramente questo è sempre stato, semplicemente si trattava di far conoscere che la sottomissione, la distruzione di se stessi, cioè le persone che non vivono attraverso il piacere delle cose, il piacere della vita, danneggiano anche gli altri. Questo era importante farlo sapere. Il capo dello Stato parla di laicità come valore comune a tutti i popoli europei. Stato e Chiesa indipendenti, dal Gazzettino del 22 febbraio 2001, il Gazzettino. Dopo le polemiche relative agli incontri del Cardinale Sodano con i candidati alle prossime elezioni politiche in Italia, ieri sono arrivate due precisazioni, una per bocca dello stesso Presidente della Repubblica e l'altra ufficiosamente da fonti del Quirinale, per ribadire un concetto più volte espresso dallo stesso Ciampi. Fra Stato e Chiesa c'è una netta separazione. Questa polemica qua è avvenuta perché il Cardinale Sodano chiaramente fa i suoi giochini con i candidati alle elezioni e chiaramente si fa le sue porcherie, insomma i suoi giochetti. E qualcuno ha sospettato che ci fosse una convivenza dello Stato in questo, e invece il Ciampi ha precisato che lui fa le sue porcate come tutti gli altri fanno le loro porcate, cioè fa parte di tutte le varie porcate che vengono fatte in vista delle elezioni per guadagnare qualche vantaggio in più, né più e né meno. E questo discorso di separazione fra Stato e Chiesa ha questa funzione. Allora, guarda qui, atti, Caserta, riti satanici, La Repubblica, 23 febbraio 2001, Caserta, violavano le tombe e compivano atti satanici, 27 persone, 25 delle quali minorenni, sono state denunciate a Cancello Armone, nel casertano dei carabinieri del comando provinciale, per vilipendio delle tombe, maltrattamenti di animali, violazione di sepolcro e atti osceni. Le indagini sono state avviate nel novembre dello scorso anno dopo una serie di atti vandalici compiuti all'interno del cimitero del paese. Bene, questa è una cosa positiva, ma questa non è diffamazione. Qui sono intervenuti i carabinieri e hanno fatto il loro lavoro. Un conto è il lavoro della polizia e un conto è il gioco di diffamazione, di discredito, di attentato alle istituzioni, di distruzione della libertà di parola che viene portato avanti dai cattolici. Sono due cose diverse. In Uganda, rapiti i ragazzini dalle case del vescovo, ribelli ugandesi del sedicente esercito di resistenza del Signore, del Dio padrone, del Gulu e del Kitu, che vorrebbero abbattere il regime del presidente Yoweri Museveni, per dar vita, dicono, a un regime fondato sulla Bibbia, hanno attaccato la casa del vescovo Ochola a Kitgum e hanno rapito 8 ragazzini, 5 femmine e 3 maschi, per indottrinarli e reclutarli come hanno fatto con altri 10.000 adolescenti maschi e femmine. E qua la responsabilità della Chiesa Cattolica è totale, cioè non esiste mediazioni. Bene. Sacerdote sospetto, il Vaticano reintegra. Il Gazzettino, 21 febbraio 2001. È stata una vera guerra, ma i due nemici erano il Vaticano da una parte e i vescovi cattolici australiani dall'altra. Ha vinto il Vaticano, che ha ordinato il reintegro nel servizio pastorale di un sacerdote cui condanna al carcere per molestie sessuali ad un chierichetto era stata annullata in appello. Gli australiani sostengono che anche in assenza di prove sufficienti per l'azione penale vadano riconosciuti gli elementi di abuso di autorità e di grave danno che può essere causato a minori. Padre John Nestor fu condannato per molestie sessuali al chierichetto che allora aveva 12 anni, a 16 mesi di detenzione. Il sacerdote fu poi esonerato in appello lo stesso anno, ma il vescovo di Worthing esonerato in appello lo stesso anno, ma il vescovo di Wollong, Philip Wilson, ordinò un'inchiesta interna a suo carico, affermando che nuovo materiale significativo di cui siamo in possesso è motivo di preoccupazione sull'opportunità di un ulteriore incarico pastorale in questa e in altre diocesi. Il vescovo ha inoltre chiesto a padre Nestor di andare in congedo, mentre l'inchiesta interna ha raccomandato la sua sospensione dal ministero finché non gli fosse sottomesso a una valutazione psicologica. Ma il sacerdote ha respinto la richiesta, presentando il suo caso a Roma, a Wojtyla. Il decreto Vaticano ordina il reintegro immediato a Wollongong e il risarcimento per i danni materiali subiti durante la sospensione. Questo è ciò che dice il Vaticano per chi stupra bambini o chi è pericoloso per i bambini, ma tanto non gliene ha mai fottuto un cazzo a Wojtyla. Bene signori, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 e saluto Stefano che giustamente sta aspettando il posto. Grazie ancora e arrivederci.